Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
È assolutamente evidente che l'arte del cinema si ispira alla vita, mentre la vita si ispira alla TV.
Benvenuti alla nona puntata di Radiovisioni e se qualcuno l'ha capito, probabilmente nessuno, oggi parleremo di Woody Allen.
Sì, appunto, oggi, a parte che sono tornato io, e già quello è un'aggiunta a questa nona puntata.
Sì, già per questo puntata si preannuncia meravigliosa, oserei dire.
E poi questa, mentre la scorsa l'hai dedicata tutta a Kubrick in mia assenza, oggi la dedichiamo tutta a Woody Allen, da
sì.
Me scelto, appositamente.
Che vi diciamo subito che ci concentreremo ben poco sulle trame dei film, a volte perché troppo complicati, a volte perché troppo filosofici o comici e quindi impossibili da trattare, per delineare maggiormente la biografia di questa colonna del cinema contemporaneo che tutti sappiamo segna comunque in maniera indelebile il suo cinema.
Sì, e diciamo che ci concentriamo molto sui personaggi. Sui personaggi, intendevo su lui come persona, su lui come personaggio, quindi la biografia, inserendo qua e lì un po', ve la anticipiamo, monologhi o frasi comunque citate da film o dette da lui, e anche la musica, io vi avverto, sarà un po' particolare, diciamo che tra jazz...
Faremo un viaggio all'interno della filosofia di Allen.
Sì, un viaggio all'interno, ma mi piace questa frase, guarda, è perfetta proprio.
Grazie.
Io direi che chiude proprio... tutto. Mi piace proprio, guarda.
Mi fa molto piacere,
complimenti,
Riccardo, grazie.
Complimentoni.
No, dai, sono sconvolta, Riccardo non mi fa mai complimenti.
Vedi, ogni tanto capita, ma durerà poco, non c'è problema. No, partiamo un attimo dalla biografia proprio.
Dal 1935, quando sì. Alan Stewart Konigsberg mise piede su questo mondo.
Sì. Nacque a Brooklyn, a New York, e già qui, insomma, era immaginabile, visto che New York nei suoi film
è sempre presente.
Ecco, in una famiglia di modesta condizione sociale, di origini ebraiche, e l'origine, la provenienza di questa famiglia è dubbia. Secondo alcuni proviene dall'Ungheria, da cui forse il nome, diciamo, può ricordare. All'età di 3 anni la madre lo porta al cinema, vede Biancaneve e i sette nani, siamo nel 37, che vi ricordate nella trasmissione sui cartoni animati?
Abbiamo già.
Ecco, che segna indelebilmente il piccolo Woody, che diciamo passerà poi gran parte della sua vita al cinema, tra gli altri il suo film preferito sarà La fiamma del peccato di Billy
Wilder. E qui abbiamo un parallelo con il nostro Stanley Kubrick, che anche lui più o meno intorno, ovviamente non ai 3 anni, ma verso la maggiore età, 17-18 anni, passava tutte le sue serate nelle sale cinematografiche, appunto.
Beh, questi geni sono sempre accomunati da qualche particolarità. Era un ragazzo molto particolare, il piccolo Woody, perché aveva un elevato quoziente intellettivo che addirittura lo porta nel primo
a fare
anno...
la scuola dei geni.
Sì, perché viene messo subito in una classe avanzata, però lui è ribelle.
Un po' come Bart Simpson.
È ribelle nell'anima. Non solo, la corporatura, diciamo che non è questo grande gigante, no? Lo sappiamo tutti, è un po' mingherlino.
Eppure, è mangiato dalla nevrosi proprio.
Sì, eppure amava gli sport ed era bravo in tutti gli sport: pallacanestro, football americano, baseball, e sia a scuola che nel quartiere. Addirittura si appassiona al pugilato. Tu immaginatelo a questo, a 15 anni o a
che pesa
10
un
anni.
Chilo e mezzo e da cazzotti.
Poi era roscio. Soprannominato Red.
E a questo punto facciamo una bella nota a proposito dei suoi capelli rossi, perché anch'io sono dotata di capigliatura rossa e si sa che i rossi hanno una marcia in più.
Dotata, diciamo, dotata. E sarà già nel 1952, a soli 17 anni, che prenderà lo pseudonimo di Woody Allen. Una carriera già segnata. Già a 17 anni, se uno si dà uno pseudonimo, già sai quello che devi fare nella vita tua.
In onore anche a una delle sue passioni, perché sappiamo che comunque è una persona molto eclettica.
Sì.
Infatti lui è clarinettista jazz, e questo pseudonimo viene proprio da un
clarinettista.
Non lo so dire.
Clarinettista jazz. E dopo inizia già a 20 anni, si sposa per la prima volta. E diciamo che sarà
primo di tantissimi
proprio a coppie, accoppiamenti, matrimoni,
cose varie.
pensa che incontra questa ragazza per formare un trio jazz e si sposano praticamente l'anno successivo. Si sposano ad Hollywood e poi tornano a vivere di nuovo a New York, in particolare a Manhattan, ma dopo 6 anni divorziano nel 62 in maniera
nel frattempo
anche...
lui è diventato un cabarettista, sì, e protagonista di questi spettacoli di cabaret comici è la terribile signora Allen.
Infatti.
Che gli comporterà delle querele, però, ovviamente, da parte di questa ex moglie.
E il divorzio, come si inizia a sentire malinconico,
triste, solo, abbandonato da tutti,
inizia l'altro tormentone della sua vita, la psicanalisi, che lo
e quindi già abbiamo rivelato due dei fetici di Woody Allen: quello di New York e quello della psicanalisi.
Della psicanalisi.
E quindi per adesso basta.
Sì, prima di lasciarvi un attimo, un'altra frase, un'altra battuta sua spettacolare. Cos'è bianco nero, bianco nero, bianco nero, nero bianco, bianco nero?
Una suora che ruzzola dagli scalini?
Perfetto, io direi qua che vi lasciamo con una canzone.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, that charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek when we're out together swinging cheek to cheek. With me, I want my arm about you, that charm about you, it will carry me through right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing. Out together dancing. Out together dancing cheek to cheek.
Rieccoci di nuovo qui. No, ci abbiamo avuto un attimo di fraintendimento.
Di titubanza. E adesso Riccardo ci leggerà uno dei monologhi più celebri di questo grande regista, eccetera, eccetera, eccetera. Vai.
Allora, si intitola Una volta ho sparato ad un alce. Questo è assolutamente da non credere. Abbattei un alce un giorno, andavo a caccia su verso il confine col Canada e abbattei un alce. Lo lego al parafangolo e vado via. Mentre me ne torno a New York, mi accorgo che l'avevo colpito solamente di striscio. L'alce era solo tramortito. Alle porte di New York comincio a riprendere conoscenza. Eccomi a viaggiare con un alce vivo sul parafango, laddove c'è una legge nello stato di New York che lo vieta espressamente di viaggiare con alce vivo sul parafango il martedì, il giovedì e il sabato, e vengo preso dal panico. Allora mi sovviene che un mio amico da una festa in costume quella sera. Prendo una decisione. Vado e ci porto l'alce, l'imbuco e me ne lavo le mani. Detto e fatto, arrivo e busso alla porta con l'alce appresso. Il padrone di casa ci accoglie sulla soglia. Ciao, gli faccio, ho portato anche mia moglie. Entriamo, l'alce socializza subito. Non se la cava mica male. Tanto più che un tale cerca con una certa insistenza di vendergli una polizza di assicurazione. A mezzanotte c'è la premiazione per i costumi più belli. Vincono il primo premio i coniugi Berkowitz travestiti da alce. L'alce arriva secondo. Come monta su tutte le furie, lui e i coniugi Berkowitz si prendono a cornate lì in salotto e si tramortiscono a vicenda. Ecco, dico fra me, il momento opportuno. Acchiappo l'alce, lo lego al parafango e via, torno nei boschi. Sino a che ho agguantato i coniugi Berkowitz. Ed eccomi a viaggiare con due ebrei sul parafango, laddove vige una legge nello stato di New York per cui ciò è severamente vietato il martedì, il giovedì e soprattutto il sabato. La mattina seguente i coniugi Berkowitz si svegliano nel bosco in costume da alce. Di lì a poco il consorte viene abbattuto, imbalsamato ed esposto come trofeo di caccia al circolo atletico di New York. È da ridere veramente, perché a quel club non sono ammessi gli ebrei.
E qui ci viene fuori invece la vena un po' surrealista del nostro Woody Allen.
Surrealista è quell'umorismo che solamente secondo me un ebreo sugli ebrei può fare.
Sì.
Perché conoscendo...
Come un gay su gay.
Probabilmente sì, cioè qui. Conoscendo veramente la...
Dall'interno un'invettiva interna.
Sì, però è spettacolare. Ve l'ho voluto leggere perché quando l'ho letto io, che scartabellando prima di preparare questa trasmissione, ho trovato questo, ho detto no, questo va letto.
Assolutamente.
È spettacolare, soprattutto quando dice della legge che vieta di portare gli ebrei sul parafango dell'auto il martedì e mercoledì e soprattutto il sabato. È meraviglioso. È meraviglioso.
E a questo punto ritorniamo, tiriamo le fila e torniamo alla biografia del nostro Allen.
Sì, allora, nel 66 si risposa di nuovo e sposa Louise Lasser. E sceglie sua moglie tra le voci del suo primo film da regista, che è Che fai Ruby, del 1966. E qui ci sta benissimo un'altra sua frase, del tipo: il mio primo film era così brutto che in 7 stati americani aveva sostituito la pena di morte. Per dire quanto si apprezzava da solo.
Diciamo un'autocritica divertente.
Ma sì,
sagace.
Perché lui è fondamentalmente è così. È per questo che abbiamo tempestato la trasmissione di queste frasi, questi monologhi, perché
solo attraverso esse si può spiegare il genio di Woody Allen,
la vera natura proprio di Woody Allen,
al quale seguirà Prendi soldi e scappa del 69, dove questa seconda moglie, che Lasser, sarà coprotagonista di altre due pellicole di Allen subito dopo questo film: Il dittatore nello stato libero di Bananas e Tutto quello che avesse voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere. Del 72.
E la coppia naturalmente però anche
naturalmente
divorzia nel 69, quindi lei sarà protagonista di quei film anche già da divorziata.
Sì. Diciamo questo divorzio non seguiranno querele come il precedente.
Sì,
Allen ormai ha imparato che le donne vanno tenute buone.
Sì, e facciamo un po' una lunga cavalcata attraverso la biografia e io direi di arrivare al 1977, quando esce, tra virgolette, forse da alcuni definito il capolavoro di Woody Allen, cioè Io e Annie, che la particolarità, diciamo, in Italia viene distribuito inizialmente con il titolo di Io e le donne. Allora, questo film racconta appunto diciamo quasi la storia, ma non direi tanto la storia d'amore. Secondo me è difficile definirlo
questo film. Più che la storia d'amore, racconta le vicissitudini dell'amore.
Sì, probabilmente sì, le vicissitudini. Pensa che addirittura inizialmente questo film si doveva chiamare Anedonia, cioè l'impossibilità di provare piacere.
Che brutta cosa.
Vero? Sì. E aveva come fulcro la vita del protagonista Alvy, Woody Allen, praticamente lui stesso. Solo che il film inizialmente durava 4 ore e mezza, quindi...
Infatti questo film è molto autobiografico comunque.
Sì, sì. Però poi dopo lui, mentre revisiona il film, che fa? Lo rimonta e rende protagonista Diane Keaton.
Cioè praticamente sì, questo montaggio estremo lui tende ad estrapolare quelle che sono le parti della storia, appunto, della storia fra questi due personaggi, e quindi poi alla fine del film si rende conto che è la storia di Diane, appunto, e il film verrà dedicato a lei.
Sì, tant'è vero che Annie è il nome, Annie Hall, che è il nome della protagonista, è il vero cognome di Diane Keaton Hall, che la interpreta, e non solo, Annie è il soprannome, il nomignolo con cui Woody Allen chiamava Diane Keaton, che poi diventerà sua compagna per...
Non si sposeranno mai, basta. Non ce la fa più di divorzi.
Probabilmente
giudici.
È quello all'interno di questo film, mentre lui racconta ad un suo amico che aveva rivisto Annie, eccetera eccetera, racconta una barzelletta. Praticamente un signore, un tizio, va dallo psichiatra e gli fa: dottore, mio fratello è pazzo, crede d'essere una gallina.
Ma perché non lo rinchiude in manicomio?
Già, ma poi dopo l'ovetto fresco a me chi me lo fa?
Bah. Io comunque non l'ho capita, eh.
No, no, dai. Perché tra tutti e due non si sa chi è più pazzo, se quello che crede di essere la gallina o lui.
No, più che altro è lui il pazzo che è convinto che la gallina sia suo fratello, perché se gli fa l'uovo evidentemente una vera gallina è.
Vabbè, qui adesso quindi andiamo a psicanalizzare anche le barzellette. No, però lui lo dice perché addirittura dice che tutti abbiamo bisogno più o meno dell'ovetto fresco. Cioè non è che lui fa questa battuta a caso. Lui dice che la sua passione per Annie è talmente viscerale che è come volere ogni giorno l'ovetto fresco. Come il pazzo non si può
espressa
privare.
In maniera assurda.
Perché lui è tutto surreale. È
sì.
Proprio.
Perché è completamente pazzo, in effetti.
Diciamo che è completamente pazzo.
Cioè, ricordiamo che Woody Allen toccò picchi nella sua vita di 3 sedute psicanalitiche a settimana. Se non è pazzo,
diciamo che se non è pazzo lui, chi è che è pazzo? Non c'è possibilità di altra follia.
E quindi a seguire questo meraviglioso film, adesso vi facciamo ascoltare una bella canzone. Rieccoci, non avevo capito che avevano acceso i microfoni, scusate. Questo era un pezzo tratto dalla colonna sonora di Manhattan. Ma prima di parlarvi di quest'altro grande capolavoro di questo regista newyorkese, ritorniamo un attimo su Io Annie. Abbiamo dimenticato di dire che l'anno seguente all'uscita del film, ovvero il 78, ha vinto 4 premi Oscar.
Complimenti.
Ovvero?
Io direi complimenti. Sì, ha vinto miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior attrice protagonista.
Alla Keaton, ovviamente, Keaton. Che ha vinto anche il Golden Globe.
Sì.
Per miglior attrice.
Perché diciamo che è un film molto per gli attori, cioè è molto recitato. Quindi
sì.
La sceneggiatura ci sta tutta perché il premio alla sceneggiatura ci sta tutto perché c'è dietro il lavoro di Woody Allen, che molto spesso lui riceverà candidature per le sceneggiature anche di altri film, ma non sempre verrà premiato dall'Academy.
Anche se io personalissimamente, che
dici
probabilmente verrò contrastata, lo preferisco attore. Cioè amo molto di più l'Allen attore.
Oddio, è difficile di, cioè, è
scinderlo, difficile perché scinderlo spesso perché quando è attore
è raro che non sia
però
attore.
Però nei film nei quali lui non è attore ma magari è regista o solo scenografo o
scenografo, scenografo adesso sì, sai che anche scenografo.
Sai che nella testa c'ho le coppie minime, sceneggiatura, scenografia, me le confondo sempre. Sceneggiatore volevo dire. E io comunque amo, lo amo molto di più quando è attore. Detto questo, un altro breve cenno su io e Annie: i vestiti stravaganti che Annie indossa, tipo queste gonne fiorite con queste camicie improponibili, cioè veramente delle cose molto hippie quasi, sono gli abiti veri della Keaton nella vita. Cioè,
sì,
cioè proprio, okay. Quindi è lei.
È lei, sì, infatti secondo me è proprio la storia di loro due, sì. Quella. Proprio
biografico al massimo.
Biografico al massimo.
È un'altra cosa che tengo a dire, che il film che esce subito dopo Io e Annie, che è un film molto sofisticato, che è Interiors, scusate la pronuncia inglese, del 78, è un film drammatico, quindi già questo è notevole perché un Allen drammatico troviamo, e che è di ispirazione europea, si ispira di Ingmar Bergman, e non sarà l'unico film nel quale si ispirerà a questo grande regista.
Diciamo che allora così introduciamo e inseriamo un altro punto, cioè dopo New York, dopo la psicanalisi, dopo volendo le mogli attrici feticcio, c'è l'amore per l'Europa.
L'amore per l'Europa, assolutamente, che
e per i grandi autori europei, Fellini, Bergman.
In Stardust Memories, infatti, si ispirerà sia a Fellini che a Bergman.
E diciamo che è un amore ricambiato, perché soprattutto negli ultimi 10-15 anni,
dal 2000 più o meno, insomma,
anche prima, lui ha avuto molto più successo in Europa di quanto non
soprattutto
ce
in Francia.
Soprattutto in Francia, di quanto non ce l'abbia avuto in patria, negli Stati Uniti. Ma prima di andare a toccare queste cose molto nel futuro, io direi di tornare indietro al suo secondo
grande capolavoro,
che è Manhattan, che è del 1979, e una sua frase, così tanto per introdurlo: ogni volta quando un mio film ha successo mi domando come ho fatto a fregarli ancora. Che se tu ci pensi, no? Ma in realtà è vero, perché tu scrivi una cosa, tu inventi un qualche cosa, la proponi agli altri e poi gli altri se la bevono. E come hai fatto a fregarli veramente? Ogni volta li freghi sempre di più. È spettacolare questo. Oppure anche il pubblico vuole vedere sempre gli stessi film. Invece bisogna deluderlo, altrimenti non si farebbe nulla di interessante nell'arte, che è l'altra faccia della
che
medaglia.
È vero, e che non solo bisogna deluderlo, nel senso che non si farebbe niente di nient'altro nell'arte, ma perché è vero, quando il pubblico si abitua a un regista comico, però a un certo punto si stufa. Si stufa e dice basta, questo regista fa sempre le stesse cose. Poi se cambia fa, ma come ha cambiato? Come succede con i CD dei gruppi musicali, se tu ci fai caso. Quando esce un CD che è un altro genere, c'è chi lo ama tantissimo e chi dice no, hanno cambiato genere, fanno schifo ormai.
Sì.
E così succede anche
così,
per i registi.
È fondamentalmente così, perché il
che cosa di Scartabelli nei miei fogli, che vuoi da me?
Ma tu non devi svelare questi
dietro
le quinte. No, mi era venuto in mente una cosa che stavo cercando, una cosa se l'avevo fatta o meno, ma
non l'hai fatta, vai, parlaci della trama di Manhattan.
L'ho fatta da un'altra parte, quindi vabbè, lasciamo perdere qua il magma. Io in testa il magma, tu devi
sei pazzo quasi quanto Woody Allen.
Infatti per quello forse mi piace tanto.
Può essere, perché
lo capisci, riconosco.
Lo capisci appieno.
Perché non sempre tutti capiscono le sue battute.
Capisci la
riconosco
follia.
Proprio. Allora, Manhattan racconta la storia di Isaac Davis, cioè un attore televisivo di 42 anni che vive a Manhattan. E qui torniamo.
Per l'appunto.
Anche perché sennò il titolo è a Manhattan, ambientato, che ne so, a Roma.
In Burundi,
non c'entrava niente. Dice Manhattan, perché si chiama Manhattan? Che ha appena divorziato dalla sua seconda moglie.
Strano, non è per niente autobiografico.
Che addirittura, pensa, l'ha lasciato per una donna, Connie. Mm. E che sta scrivendo un libro su quel matrimonio fallimentare. Isaac frequenta una ragazzina di 17 anni, una certa Tracy, che pensa però che essendo ci sia una differenza d'età così marcata,
sia una botta e via,
una relazione
parole,
che durerà poco. Il suo migliore amico, Yale, sta attraversando un periodo difficile perché, pur essendo sposato con Emily, si è affezionato a un'altra donna, Mary, che è una giornalista divorziata. Isaac la incontra a una mostra fotografica e dapprima la trova troppo sofisticata, seccante e pedante. Però in realtà, cioè, questa donna naturalmente Diane Keaton.
Ovviamente.
Ovviamente.
Perché poi sapremo perché.
Sì, praticamente che succede? Lui si licenzia dal lavoro, quindi smette
lascia
di essere...
questa ragazzina, perché comunque è una persona intellettualmente molto impegnata. Nonostante questa bambina prometta bene, infatti deve andare a Londra per fare un corso. Di... non mi ricordo assolutamente
sì,
che voleva, cosa.
Doveva andare a studiare arte drammatica, la scuola di arte drammatica.
Comunque rimane una bambina di 17 anni e lui è un uomo.
Sì, capito? C'è troppa differenza. Poi tu immagina che siamo nel 79, nato nel 35.
Molto
già
comica all'interno del film è la scena, quella che ti dicevo prima, della festa di compleanno. Lui si trova in mezzo a tutti questi bambini e fa amicizia con i genitori, praticamente.
Immagina 17enni, 17-18enni tutti insieme. E praticamente Mary, che era questa, insomma, abbiamo detto che Mary era la giornalista divorziata che stava con che si frequentava con il suo migliore amico. Lui la rincontra a questa festa dove c'è anche Tracy.
Si innamorano.
Diciamo, ecco,
alla fine praticamente
nella di
si mette con la moglie del suo migliore amico, per farla semplice.
Ma sì, praticamente sì.
Ecco.
Praticamente
va così.
Sì.
E poi Mary lo lascia.
Poi naturalmente lo
come
lascia.
Come aveva lasciato già il marito.
Come
perché...
lascia tutti, sì, infatti. Come lascia tutti, alla fine viene lasciato anche lui. E c'è tutto, diciamo che tutta anche questa è un po' una storia di, tra virgolette, è una, diciamo,
è una
storia
rappresentazione...
romantica psicanalitica.
No, invece secondo me è una rappresentazione di quello che crea la società odierna oggi nelle coppie. Cioè questo lasciarsi continuo, lasciarsi per poi riprendersi. Perché alla fine Mary lo lascerà per ritornare con l'ex marito.
Vedi?
Però la società dei costumi oggi ci impone...
La società dei costumi?
Sì.
Che vuol dire?
La società dei costumi.
Che intendi per la società dei costumi?
I costumi della società, i costumi odierni.
Okay.
La società.
La società, la società. Però questi
magari questi appunti facciamoli fuori trasmissione. Ci
no,
mettiamo...
sono belli, work in progress si chiama.
Vabbè, comunque mi hai fatto perdere il filo, non so più che stavo dicendo. Andiamo
della
avanti.
Società dei costumi.
No,
cioè
vai,
quell'agenzia che produce abbigliamento, costumi da bagno e maschere. Parlavi, stai facendo promozione, diciamo. Tra le cose particolari di questo film, c'è a un certo punto il protagonista, questo Isaac, fa un elenco delle cose. Anzi, gli viene chiesto di fare un elenco delle cose per le quali vale la pena vivere. Lui risponde: ecco, un'ottima domanda. Beh, esistono al mondo alcune cose, credo, che per cui valga la pena vivere. Bah, forse io direi Groucho Marx, per esempio, tanto per dirne una. Willie Mays, il secondo movimento della sinfonia Jupiter.
Di Louis Armstrong.
Louis Armstrong, l'incisione Potatotea Blues, i film svedesi naturalmente.
Come ovvio,
non
chi
perdere
non
i
vive
film
per
svedesi.
I film svedesi.
L'educazione sentimentale di Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, come quello che abbiamo sentito prima, Mele e pere di Cézanne, i giochi, i granchi da Sembù, oppure il viso di Tracy. Quindi sempre, diciamo...
E a questo punto, Riccardo, per che cosa vale la pena vivere?
Bella domanda, bella domanda. Secondo te?
Te l'ho fatta io, rispondi tu, ma che vuoi che fai,
ma
me la rigiri?
Non lo so, perché vale la pena vivere? Forse per la vita in sé per sé.
Come sei retorico.
Sono retorico. Allora dillo te.
Beh, allora io alla Woody Allen ti rispondo per i film di Kubrick, per esempio.
Eccolo
per
io
e Annie di Woody Allen, che è un gran film. Per tutte quelle cose che... Per Dancer in the Dark, che ieri lo volevo vedere tantissimo, ma per colpa del nostro regista Kush, lo dico davanti a tutta Italia, non l'ho potuto vedere, visto che ce l'ha lui il mio DVD.
Se vuoi replicare in diretta, i microfoni sono aperti.
Vale la pena vivere per insultare Kush, per esempio. Ci
ma
sono
poverino,
tante cose.
Poverino.
Ma torniamo,
non vale
a
la pena
Allen.
Per quello. Su, dai, non vale la pena
ma
vivere
sto
per quello.
Dai.
Adesso ci ascoltiamo invece una. Non ci ascoltiamo, vedi? Tu hai mai fatto il cavolo di regista che adesso non ci manda la canzone.
Dai,
che adesso
non scherzavo, io ti voglio tanto bene.
Ci ascoltiamo una canzone fatta dalla band di Woody Allen, perché abbiamo detto che è clarinettista anche lui. È venuto anche spesso in Italia a fare
un
concerti.
Un jazzista.
Sì, è un jazzista, infatti.
Chissà
fa...
se è all'Umbria Jazz prima o poi lo
un jazzista, messo bene.
Lo sfideremo.
Fai i gesti. Beh, sì, probabilmente sì, prima o poi.
Prima
magari,
poi verrà all'Umbria Jazz.
Sì. e sentiamola, dai.
Musica.
Oh, ecco, non so se nella musica generale si è apprezzate le qualità di Woody Allen musicista, però noi l'abbiamo messa così tanto per far sentire l'eclettismo. Si dice eclettismo?
Sì.
Dell'autore di oggi. E parlando di eclettismo, io ti lascerei declamare una sua
citazione.
Massima, una sua citazione.
L'ultima volta che sono entrato in una donna è stato quando ho visitato la Statua della Libertà. Tengo a precisare che io personalmente non sono né mai entrata in una donna né mai nella Statua della Libertà.
Questa precisazione era d'obbligo. Probabilmente era d'obbligo. Si staranno scompisciando dal ridere.
Come Kush.
Non so quanti anche avranno capito la battuta. Tu l'hai capita, sì?
Certo.
Sei sicura?
Penso di sì.
Sei sicura di aver capito il senso profondo?
Se quella puntata di Imparando il corpo umano spiegava bene, sì, l'ho capita.
Potrebbe anche aver fallito quella puntata nel suo obiettivo, non si può mai sapere.
Comunque siamo arrivati negli anni 80 a questo
yes.
punto.
Sì, negli anni 80. Allora, praticamente sono gli anni in cui entrano elementi filosofici all'interno dei film di Woody Allen.
Sì, un decennio abbastanza filosofeggiante, discettazioni.
Nell'80 presenta al Festival di New York quel film di cui accennavi anche prima, cioè Stardust Memories, dalla forte componente autobiografica, appunto ispirato al cinema europeo, in particolare a Fellini e Bergman, e inizia, diciamo, questo rapporto un po' freddo con la critica americana e in particolare anche col pubblico. Nel film un regista di successo, Sandy Bates, interpretato dallo stesso Allen, esprime il suo risentimento e il suo disprezzo per i fan, che un po', diciamo, è molto autobiografico. Sconvolto dalla recente morte di un caro amico, Bates afferma di non voler mai più girare film comici, ed una gag ricorrente per tutto il film vede diverse persone, compreso degli alieni, esprimere a Bates il proprio apprezzamento per i suoi film,
soprattutto quelli comici.
Infatti. E poi qui iniziamo le note scandalistiche.
Non mi piacciono per niente. Mi sconvolge tantissimo questa cosa, perché Allen, separatosi da Mia Farrow, con la quale ha convissuto.
Aspetta, negli anni '80 inizia la relazione con Mia Farrow.
Ah, e ci convive per 12 anni. Però poi perché si lasciano? Perché questo porco, perché veramente una persona che fa una cosa del genere, solo un porco, si mette con la figliastra, ovvero figlia adottiva di Mia Farrow e del precedente marito.
Marito, sì. Sì, è un po' una storia da telenovela, cioè...
Dalla regia ci suggeriscono che sono storie che succedono odiernamente su Beautiful.
Sì, ma perché loro comunque, alcuni figli di lei lui li adotta, altri no, adottano dei figli,
sì,
insieme.
Sì, comincia
quindi...
una battaglia legale, addirittura Mia Farrow lo accuserà di molestie sessuali sulla figlia di 6 anni per togliergli i figli. Sì, sì.
Sì, sì, sì.
Però dai giudici verrà ritenuta un'accusa falsa e tendenziosa. E quindi...
Falso e tendenzioso.
Allen non sarà condannato.
Sì, praticamente in realtà è la sua moglie attuale. Perché
sì, sì.
Si sono sposati nel 22 dicembre del 97 a Palazzo Cavalli Franchetti a Venezia. Che Venezia è un suo altro amore, feticcio di Woody Allen.
Infatti comparirà in un film
che non vi anticipiamo, però.
No, no.
Perché lo diciamo dopo.
Sì,
e
sì,
se
tutti.
No, è che caspita. Se anticipiamo tutto qua. Che è Sun Yi Previn. Perché in realtà era coreana la ragazza.
Sì,
e di cui, essendo orfana, non si sa nemmeno qual è la reale differenza di età tra i due. Perché
si suppone più o meno sui 35 anni.
Si suppone, diciamo.
Parano pochi 35 anni? Poteva essere padre.
Ma se tu ti innamori di uno di 60 anni?
Ma vai, e che ci faccio? Ci gioco a briscola?
Che vuol dire che ci faccio? Ci gioco a briscola? L'amore
ma
è cieco, non puoi sapere.
Queste differenze di età così è grande.
È un uomo di esperienza.
Sì.
Che ha vissuto.
Un uomo vissuto, certo.
È un
certo.
Uomo vissuto.
Ma vai, cammina.
Perché io potrei innamorarmi di una donna di 60 anni? Vabbè, ho detto
sì,
grossa.
Sì, come è
successo
a Gina Lollobrigida e il suo fidanzato.
Lasciamo
di 18.
Magari se c'hai soldi, guarda, se c'hai soldi,
allora ti
sputa in faccia
del
niente.
Conto in banca.
Vabbè, dai, tralasciando queste note scandalistiche che lasciano il tempo che
tanto
provano,
rientrano nella vita di tutti. Tutti abbiamo degli scheletri nell'armadio.
Se apriamo i tuoi, ho paura di quali scheletri troviamo.
Ma che io sono una persona limpida e trasparente.
Sì, come no. Allora, ritorniamo alla carriera cinematografica di Woody
Allen. Questo ottantennio
è millenario questo uomo, proveniente dal 1870, ha fatto anche la guerra di secessione.
Dopo questo decennio filosofico, negli anni 90.
No, rimaniamo negli anni 80.
Ah,
scusami.
Scusa.
Dai, che caspita. Non è che gli anni 80 sono solo scandalo e amore. Fa anche film, tra cui una commedia sexy in una notte di mezz'estate del 1982, che è un chiaro riferimento shakespeariano. E l'altro, Zelig, che è un finto reportage su un uomo camaleontico che trasforma anima e corpo secondo chi si ritrova vicino, mostrando un conformismo che ha molto a che vedere con la società contemporanea.
Pronto!
Sì, ci sono suoni che vagano nell'aere. Da Zelig ti voglio citare questa battuta perché racchiude questo ritorna un po' al discorso di prima sugli ebrei. Lo stesso Zelig racconta: ho 12 anni, vado alla sinagoga, chiedo al rabbino qual è il significato della vita. E ritorna un'altra volta questo sì. Lui mi dice qual è il significato della vita, ma me lo dice in ebraico e io non lo capisco l'ebraico. E lui a quel punto mi chiede $600 per darmi lezioni di ebraico. Che non è
si
male,
sa che
no,
gli ebrei,
no?
Questa è una chiara enunciazione di quanto hanno le braccine corte.
Però questo potrebbe essere un luogo comune.
È un luogo comune,
diciamo,
certo.
Così va. Diciamo che è un luogo comune. E dopodiché riceve un altro Oscar per il film Anna e le sue sorelle, che sarà dell'86, che segue questo film a Broadway, Danny Rose e La rosa purpura del Cairo,
nel quale ritornerà un po' al comico. Infatti sono degli omaggi a Buster Keaton.
Sì,
che è il padre della comicità muta.
Sì, quella un po', oserei dire, slapstick
comedy, bravissimo.
Ma guarda che cultura. Nell'89 esce Crimini e Misfatti, che non è brutto questo film, non è il suo capolavoro.
Che non è brutto.
No, nel senso che l'ho visto, quindi
una
posso litote dare un giudizio
per definire questo film.
Guarda che cultura, che programma culturale questo. Cioè, noi citazione nella citazione a Lanterna Blu gli famo un baffo ecco. Che sono due storie parallele di un noto oculista perseguitato dall'amante, finché un fratello assolda un sicario per togliere di mezzo, e di un documentarista senza successo anche in amore,
poverina,
ecco. E qui ci sono i richiami a Dostoevskij con le sue domande angosciate sull'esistenza di Dio, del male, la punibilità dei delitti. E ricordatevela questa cosa,
perché Dostoevskij non è l'unica volta che lo ritroveremo all'interno di questa appunto filosofia di Allen.
Punto filosofia?
Appunto, ho detto,
ma punto filosofia. Di che vuol dire punto filosofia?
Come sei?
Oh, che caspita, non lo so io, dai.
Quindi finalmente approdiamo negli anni 90.
No, momento, una commedia. Io cioè questa commedia riceve 3 nomination agli Oscar, tra cui l'attore Martin Landau, che è protagonista del film. No, prima di lasciarvi ad una canzone che introduce il prossimo blocco degli anni 90, in cui c'è uno dei miei film preferiti di Woody Allen, e non vi anticipo
grazie
qual
che
è.
Ce l'hai detto, come siamo felici.
Ecco, vi volevo leggere un altro monologo, sempre per inquadrare il personaggio, in cui praticamente dice questo: ho letto sulla rivista Life che è in corso una rivoluzione sessuale in tutti i campus universitari. Sono andato di corsa ad iscrivermi a un corso di laurea per accentarmene di persona. Avevo già frequentato l'università, in particolare la New York University, e dovevo laurearmi in storia dell'igiene, ma venni espulso e dovetti cercarmi un lavoro. Mi assunse mio padre, che aveva una drogheria a Brooklyn, mi prese come garzone. Mi diede a organizzare sindacalmente i lavoratori del settore, indicemmo uno sciopero ad oltranza. Mio padre andò fallito, da allora mi guarda un po' storto.
We'll be right back.
siamo negli anni 90, con questa canzone di sottofondo ci porta, ci porta bene verso il film di cui ti dicevo prima, che è uno dei film miei preferiti, stranamente uno dei pochi film che ho visto più di una volta, sinceramente parlando, che è Misterioso Omicidio a Manhattan. Io la trovo una delle commedie più belle che io abbia mai visto, proprio. So che sarà esagerato, che riceverò strali alla nostra casella di posta cinema@radiofonica.com.
Da me nessuno, perché non l'ho visto, quindi non posso dire niente.
Io dico recuperalo.
Va bene, Riccardo, se me lo dici
è
con questa
slogan,
faccia
recuperalo.
Lo faccio.
No, perché ti spiego, è una praticamente che Woody Allen e Diane Keaton, moglie e marito, vivono in un palazzo e sono convinti, anzi meglio, Diane Keaton è convinta che nell'appartamento di fronte la moglie del padrone di casa, cioè la compagna, sono in due dentro questo appartamento, moglie e marito. Mi stai facendo distrarre, porca miseria.
Scusa.
Porca miseria, sto dicendo delle cose assurde. Praticamente lei è convinta che il marito che abita nell'appartamento di fronte abbia ammazzato la moglie, l'abbia avvelenata. Però tutti l'hanno preso per un incidente e lei è l'unica ad indagare. E indaga con un amico suo e coinvolge Woody Allen, che è sempre lui, no? Il solito, piccolino, smunto così, che ha sempre il suo modo di
ragionare. Sempre mangiato dalla nevrosi.
Sempre mangiato dalla nevrosi. In queste vicende particolari in cui si sentono inseguiti, si vedono inseguiti, perché lei è convinta vanno a finire all'inceneritore, dove quello sembra che sta per buttare il cadavere della moglie per bruciare, per distruggere ogni prova, perché lui aveva un amante. Cioè,
Dio, come sei veloce.
Oggi sono veloce.
Un flusso di parole.
Oggi sono veloce. E il bello di questo film sono i dialoghi. Cioè, se uno non ama i film di dialoghi, non lo vedere. Così.
Vabbè, ma la maggior parte dei film di Allen sono film di dialoghi.
Sì, infatti. Per esempio, infatti non è che sono tutti film muti. Prendiamo per esempio alcune battute tipo: io non posso ascoltare troppo Wagner, lo sai, già sento l'impulso ad occupare la Polonia. Oppure lui che dice alla moglie: conserva di un po' di pazzia per la menopausa. Cioè, questi sono scambi di battute secondo me spettacolari. Ma andando avanti con gli anni, sempre negli anni 90, anzi arrivando agli anni tra i 90 e diciamo che rimaniamo ancora nei 90, citando semplicemente Harry a pezzi e La Dea dell'Amore, che è un omaggio al teatro greco, con la quale Mira Sorvino vinse il premio Oscar come migliore attrice non protagonista. Però secondo me
nel 97
anche...
Harry a pezzi, io tengo a dire che si ispira notevolmente al capolavoro di Bergman, Il posto delle fragole, che ottiene la nomination all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale.
Sì, l'unica cosa particolare di questo film è che a me fa tanto ridere quando lui apre la... In particolare in questo film lui non è nitido, la sua immagine è offuscata, perché è come se stesse per morire, ed è a pezzi, nel senso di travolto da...
Riferimento non lo so dire sinceramente.
Ok,
in
allora
italiano,
lasciamo verde
cosa. Cioè, quanto è onirico Il posto delle fragole di Bergman.
Ah, ok, probabilmente è quello. E poi c'è la scena in cui lui apre la porta e si ritrova la morte davanti, che secondo me il dialogo con la morte secondo me è divertentissimo. E quindi anche nei film minori lui riesce a
abbiamo
rendere.
Già avuto dialoghi con la morte noi a Radiovisioni, te lo ricordi?
Abbiamo avuto no, non ricordo niente. E ti dico questo:
il finale del senso della vita dei Monty Python.
Hai ragione. Ti dico questo: non è che ho paura di morire, è che non vorrei essere lì quando succede. Ecco, ti dico solo questo. Andiamo avanti e iniziamo agli anni 2000. A queste risate morigerate la ragazza.
Sì, mi trattengo.
Passando per esempio per il musical Tutti dicono I love you, in cui è girato a Venezia, in parte girato a Venezia, arriviamo agli anni 2000 e all'accordo con la DreamWorks di Spielberg, che rilancia la sua carriera volendo, nel senso che diventa più prolifico, ma negli Stati Uniti ha sempre meno successo.
Sempre meno, sì.
Mentre in Europa di più. Sono gli anni di Criminali da strapazzo, che riprende i soliti ignoti di Monicelli come spunto, diciamo, come ispirazione.
Infatti.
Perché racconta la storia brevemente di questi che aprono un negozio di biscotti per in realtà rapinare la banca vicino. Quindi super giù siamo con i soliti ignoti, no? E l'anno dopo c'è La maledizione
anche con Yattaman.
E questa citazione colta ci stava bene. L'anno dopo c'è La maledizione dello scorpione di Giada, che riprende il cinema anni 40.
Sì, l'epoca d'oro di Hollywood.
L'epoca d'oro di Hollywood. E l'anno dopo Hollywood Ending, insieme a Thea Leoni.
Quindi dopo l'epoca d'oro la fine.
Infatti, in cui lui è un, secondo me questo film è divertentissimo, nel sì. senso che lui è un regista cieco, quindi deve dirigere un film cieco.
Lui diventa cieco, diventa perché c'è cieco, una specie sì. di malattia momentanea.
E in cui lui praticamente tenta di costruire una metafora di un regista in declino che, malgrado una cecità psicosomatica, perché è psicologica,
perché sì,
riesce a concludere il proprio film. Cioè,
sì,
lo porta
che,
a termine.
Che è veramente divertentissimo, perché lui non ci vede un cavolo, e però dà giudizi, sì. è assurdo.
Due cose divertentissime: l'assistente giapponese spettacolare, e la fine, quando dice, tipo per consolazione, viene detto che questo film ha successo in Francia. Che finisce questo film dicendo che il suo film, che ha realizzato da cieco, avrà successo in Francia, perché tanto i francesi,
quello che
tutto
diceva,
quello che faceva lui, lo apprezzavano, che è un po' richiamo,
il disprezzo ai fan,
ecco, che è un po' richiamo anche alla sua stessa autobiografia, perché in Francia lui è un regista molto amato, sempre chiamato a Cannes ogni volta che fa un film, infatti anche quest'anno. E nel 2003 invece fa un film in cui lui non è protagonista direttamente, ma è protagonista Jason Biggs, che è un attore giovane di film all'American Pie, affiancato da Christina Ricci.
Brava pure lei.
Ecco, infatti, apprezzi molto queste leve giovani del cinema mondiale, vedo. Ma io direi che, siccome questi film, tra cui anche Melinda e Melinda, passano veramente in sordina.
Sì, infatti, tralasciamo.
Ottengono tutti, come abbiamo già detto, maggior successo in Europa di quanto non ce l'abbiano in Francia. Io direi che di passare direttamente al quello che un po' ha rilanciato l'immagine di Woody Allen a livello mondiale.
E che soprattutto è una novità all'interno della cinematografia di Allen. Non aveva mai fatto un genere del genere.
Sì.
Che figata.
Vabbè. Che è praticamente Match Point. Stiamo parlando di Match Point.
Esattamente.
Ci sono momenti in una partita di tennis in cui la palla colpisce il nastro e con un po' di fortuna lo oltrepassa, e allora si vince oppure no, e allora si perde. Questa è un po' la frase che racchiude tutto il film,
sì.
L'emblema. Infatti il film inizia con questa partita di tennis, con la pallina che rimbalza sulla rete e va a finire da un lato o dall'altro, e determina la vittoria dell'uno o dell'altro. In sottofondo sentiamo un'aria di lirica, perché in questo film non c'è il jazz.
No, infatti questa è una nuova innovazione, questo film, oltre al genere anche la musica.
Ma appunto c'è la lirica, questa è in particolare, qui c'è Pavarotti proprio. E perché questa storia, secondo me, è difficile da raccontare.
Molto difficile da raccontare, quasi impossibile.
E non a tutti piace questo film.
Io, prima di leggere questa interpretazione critica
di questo,
del
spiegagli
film,
questa cosa, così vediamo, magari anche altri rivalutano questo film.
Praticamente, nella logica del film, la società è impegnata in un cinismo che, nel quale si è perso totalmente ogni senso morale, quindi avviene un delitto che viene definito quasi un delitto perfetto. Questo ci fa pensare appunto al Delitto e Castigo di Dostoevsky, però non vi è castigo, c'è questo quasi superamento, potremmo definire, di Dostoevsky. Manca tutta la parte introspettiva del dolore, e che quindi è per questo che si pianta così nella società moderna, una società che ormai ha perso i valori, ha perso la morale. E sotto questo punto di vista, allora sì che questo film può essere considerato un capolavoro.
E infatti, a me era piaciuto molto lì per lì, proprio appena uscito dalla sala, era veramente piaciuto tanto. La storia, brevemente, è Jonathan Rhys Meyers, che è questo giovane attore, non so come l'ho pronunciato, fa
malissimo.
Niente, fa niente, tu zitta. Che praticamente si chiama Chris, è un giovane irlandese bello e fortunato con le donne, che è di origini modeste, ma grazie a delle amicizie entra nella classe sociale più alta. Amicizie e amore, perché si fidanza con la sorella di un suo amico ricco, e quindi entra nella Londra bene. Però incontra Scarlett Johansson, che nel film si chiama Nola,
come la protagonista di Casa di Bambola, perché anche in Casa di Bambola, come in Woody Allen, troviamo spesso il salotto freudiano dove tutto viene sviscerato.
Che stava questa Nola con il cognato. Con il cognato stava. E lui hanno questa passione travolgente, e quindi c'è metà film che è questa passione travolgente tra loro due che si incontrano, lo scambio di sguardi. E poi, sinceramente, secondo me Scarlett Johansson fa sempre queste parti un po' da diciamo.
Ma sei sicuro che si dice Johansson?
Johansson, non lo so.
Johnson.
No, ce l'ha. Dopo l'H ce l'ha.
Io, vabbè, ma si chiama Scarlett Johnson.
Io so, vabbè, non lo so, ok. Ma facciamo come te pare, a te non fa niente.
Avete capito, insomma,
lasciamo aperte. E praticamente c'è questa passione. Ah, che stavo dicendo? Ah, che lei fa sempre queste parti. No, mi ha interrotto mentre stavo dicendo una cosa importante.
Scusa.
Che lei fa sempre queste parti da passeggiatrice.
Sì.
Un po'
alla Monica,
dirla,
Bellucci.
Per dirla un po' così. Non nel senso di quella che. Perché ha quest'aria così seducente che veramente.
Infatti diventerà nuova musa del nostro Allen, che sappiamo
sì,
che
sì.
Le donne gli piacciono
tanto,
di Allen.
Tanto. Pur essendo un po' anziano, un po' in là con gli anni. Però vedi, lui fa i film per così se le può baciare.
Certo.
È scemo il ragazzo. Il ragazzo, ormai l'uomo. Praticamente lei rimane incinta attraverso questa passione tra loro due. Lei rimane incinta, lo dice a lui. E lui che cosa fa? L'ammazza.
Scatta l'inghippo.
E lui l'ammazza. E visto che ormai abbiamo detto, e c'è la scena emblematica che si ricollega
l'anello.
A quello che dicevi te, siccome lui si ritrova in tasca l'anello di lei che aveva preso fingendo che era una rapina, che era stata uccisa per una rapina, e infatti uccide anche la vicina,
la vecchietta
di casa, perché aveva insomma scoperto quasi tutto.
Che questo è uguale, identico a Delitto e Castigo, perché non mi ricordo come si chiama adesso. Comunque lui uccide
la
vecchietta per la figlia.
Sì,
li uccide entrambe.
Quindi altro richiamo qua. Però perché richiamo alla pallina da tennis, al destino, eccetera, eccetera? Perché lui gli rimane questo anello. Lo scopre dopo, e dopo essere stato convocato più di una volta dalla polizia, che comunque dei sospetti aveva, lui lancia sul sponde del Tamigi, lui lancia questo anello, che però si vede questa scena rallentatore che rimbalza sul bordo del
proprio
parapetto,
come, la
pallina da tennis, e se cascava al di qua probabilmente l'avrebbero arrestato. Casca al di là, viene preso da un barbone, arrestano il barbone perché pensano che è stato lui. E
assurdo.
Quindi lui si salva.
È il destino.
È il fato e il destino. Però.
Quindi non c'è giustizia.
No.
Alla fine del film emerge
che non c'è giustizia.
Questa amarezza.
Sì, lo so.
Di fondo.
Però tu pensaci un po' il destino, il fatto che ti può cambiare la vita sempre a seconda di una
più che destino
scelta.
È fortuna, se lo vogliamo dire aulico,
destino,
invece
fortuna.
Che.
Diciamo un po' come ci pare. Lasciamo questo Woody Allen triste. E brevemente accenniamo agli altri film che ha fatto insieme alla sua nuova musa Scarlett Johansson. Diciamo. Tra cui Scoop, divertente, questo è il ritorno alla commedia di Woody Allen, in cui praticamente lei è una giornalista che fa uno scoop attraverso un prestigiatore che fa ritornare un vecchio giornalista che quindi suggerisce a lei, che era stato ucciso perché aveva scoperto una cosa, e suggerisce a lei come trovare lo scoop, e indovina, Woody Allen fa il prestigiatore, quindi immagino l'ho messo in mezzo a tutta questa cosa. E nel film probabilmente sì, è vero, non lo sapevo sta cosa.
Vabbè,
ci stanno dicendo cose dalla regia che voi non sentite e che non, adesso non si possono ripetere così. Nel 2007 torna di nuovo al thriller, al drammatico con Sogni e Delitti, che è il titolo italiano, è orribile secondo me. Il titolo originale invece è Cassandra's Dream, che è un po' più...
Il sogno di Cassandra,
lo
potevano
più...
tradurre, non era così difficile.
Ma diciamo,
ma sai che
ci
abbiamo questa mania noi di cambiare le cose.
Sì, e arriviamo ad un accenno all'attualità, perché è stato presentato proprio 3 o 4 giorni fa a Cannes, Festival di Cannes, dove viene sempre invitato, e quindi
come abbiamo già ricordato
detto, il suo nuovo film, che si intitola Vicky Cristina a Barcellona. Io non so se questo lo tradurranno in altro modo in Italia, o più chiaro di così si muore. Vicky e Cristina sono le due protagoniste a Barcellona, perché è ambientato a Barcellona. La particolarità è che lui dice che ha scelto Barcellona perché Barcellona gli dava i fondi, gli dava i soldi per realizzare un film, e lui ha detto: se me l'avessero date a Roma, a Kathmandu o a Praga o dovunque, io sarei andato. L'ho ambientato a Barcellona perché mi hanno dato i soldi per fare il film. Quindi
si sono presi.
Semplice, chiaro. Qui ritorna di nuovo Scarlett, diciamo solo Scarlett. E Penelope Cruz.
Addirittura, beh certo, sì. Stai in Spagna, che fanno? La prendi un'autoctona?
E vuoi una nota di gossip?
dai.
Nel film c'è anche Javier Bardem, che è l'attore di... è un attore spagnolo famoso, adesso ha vinto, è stato candidato anche all'Oscar,
vabbè,
nella parte di un tetraplegico. Praticamente si sono messi insieme Penelope Cruz e Javier Bardem
durante
il film.
Ma che romantici.
Vero? E lui infatti non è andato a Cannes proprio per non stare troppo insieme e non logorare la loro immagine.
Ma da, vabbè.
È vero.
Dopo questa nota...
Dopo questa, io direi che ci salutiamo qua.
Ci possiamo salutare.
E vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Ciao!
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.